Proseguiamo questa marcia di avvicinamento a quello che sarà il big match di stasera. C'è da scrivere la storia, un'altra pagina di storia per l'Atalanta. Dopo quello che ha fatto negli ultimi anni, non basta essersi qualificata in Champions League. Oggi l'Atalanta è una grande realtà ed è l'unica italiana rimasta nei quarti di finale. Questa sera alle 21 al Daluz affronterà un'avversaria straordinaria dal punto di vista qualitativo come il Paris Saint-Germain, ma l'Atalanta oggi è nelle condizioni, in una partita secca, di fare qualsiasi cosa, soprattutto se si giocherà anche a porte chiuse. E allora, per parlare del match di stasera e non solo, noi salutiamo e diamo il nostro buon pomeriggio a Carlo Perrone. Ciao Carlo, buon pomeriggio e ben trovato. Ciao.
Ciao Nicolò e buongiorno a tutti gli sportivi e ai tifosi dell'Atalanta in particolare.
Sei più emozionato, preoccupato o teso per quello che accadrà questa sera tra Atalanta e Paris Saint-Germain?
Emozionato, perché è una squadra che mi sta emozionando, mi sta piacendo, sta divertendo un po' tutti. Trovavo ingiuste le parole del presidente Agnelli quando sminuiva quello che era stato il cammino e la storia di questa squadra. Si scontra contro le grandi d'Europa ed è l'unica italiana rimasta, e questo, direi che tu parlavi di storia, secondo me nella storia c'è già questa squadra, adesso deve fare un passettino in più per entrare nella leggenda.
E quindi devo dire che questa leggenda sarebbe la semifinale di Champions League. Tu pensi che dal punto di vista proprio così dei 90 minuti ci possa essere la possibilità per l'Atalanta di mettere in difficoltà il Paris Saint-Germain? Perché poi altrimenti noi siamo ovviamente tutti al fianco della Dea, no? In questa serata, se potessimo, giocheremmo con l'Atalanta per farle vincere la partita. Però poi bisogna guardare anche ai valori in campo.
Esatto, però io faccio molta fatica a fare distinzione tra quello che è il cuore, quello che mi dice il cuore e quello che mi dice la ragione. La ragione parlerebbe di valori che non possono essere messi in competizione. Invece la realtà e il cuore mi dice che questa squadra ha dimostrato di poter fare qualsiasi impresa, e secondo me un po' di paura gliela sta mettendo al Paris Saint-Germain.
Sì.
E credo che anche se i pronostici, parlando in maniera molto più razionale, siano per la squadra francese, secondo me la possibilità di un'impresa c'è.
Tra l'altro Gasperini ieri ha parlato, per certi versi mi ha preso in contropiede, perché ha detto ma sui 90 minuti non lo so, avrei preferito la doppia partita. Perché secondo te ha fatto questo tipo di ragionamento? Invece io la penso esattamente al contrario, ma siccome lui è l'allenatore dell'Atalanta ha ragione lui probabilmente.
No, secondo me abbiamo ragione io e te.
Ah, ho capito.
Ma anche perché Gasperini ha detto una cosa che non pensa.
Ah, ok.
Ed è un grande comunicatore e doveva dire questo, secondo me.
Sì.
E ha fatto un'ottima, però non lo pensa. Sono sicuro che l'Atalanta, il vantaggio dell'Atalanta sia quello di giocarsi il tutto in 90 minuti.
Sì, anch'io la penso così.
Sì, sì, ma sono sicuro che anche mister Gasperini la pensa così, però qualche volta dobbiamo, da allenatori, dobbiamo anche dire qualche sana bugia.
Io quello che volevo chiederti è quanto peseranno alla fine le due assenze, quella di Gollini e anche di Ilicic. Quella di Gollini sicuramente è un peso specifico importante nella squadra del portiere, anche se Sportiello, che ha già giocato una volta in Champions League, mi sembra nella gara di ritorno a Valencia, ha dimostrato il suo valore. Certo, avere l'Ilicic di qualche tempo fa sarebbe stato un grande vantaggio, no, per questa Atalanta.
Direi di sì, cioè obiettivamente è un giocatore che soprattutto in questi ultimi due anni ha fatto vedere delle cose fantastiche. È un giocatore insieme al Papu che illumina la squadra, una squadra che gioca un grandissimo calcio ma che vive anche di poi giocate individuali come sono quelle di Ilicic, del Papu Gomez, che sono le due stelle di una squadra, i due individualismi messi a servizio di un collettivo che ha saputo forzare mister Gasperini in maniera eccellente. È una grave perdita, però quando ci si gioca come in questo caso dentro o fuori, gli assenti non contano, conta chi gioca, conta chi va in campo, conta un pizzico di fortuna, contano tanti fattori, e per compiere l'impresa servirà la migliore Atalanta.
Quando tu hai giocato nell'Atalanta dal 90 al 94, la presidenza era quella di Antonio Percassi, e quindi è passato tanto tempo, la famiglia Percassi è tornata proprietaria dell'Atalanta, ma probabilmente se le avessero già detto 30 anni fa che sarebbe accaduto quello che poi sta accadendo oggi, forse non ci avrebbero creduto nemmeno loro, no? Né Antonio né Luca Percassi.
Antonio sì. Antonio è abituato a tutto quello che tocca diventa oro. E le idee le aveva già allora, quando prese l'Atalanta aveva le idee chiare, chiaramente aveva un po' di inesperienza pur venendo dal calcio, si affidò ad un allenatore che poi non fu quello che si aspettava, che era Guidolin, quindi aveva avuto un po' di fretta, no, in quella che era il cammino che doveva intraprendere. Ma io ero sicuro che sarebbe arrivato, non avrei mai detto di arrivare a questi livelli, però che sarebbe arrivato a compiere delle grandi imprese, sì, perché è una persona abituata a vincere, che lavora 24 ore al giorno, che vive per questa società, per questa squadra, persona che ha messo la passione davanti a tutto e quindi poi ha competenza. E tutto quello che ha fatto devo dire che gli sta dando ragione in tutti i campi, non solo quello calcistico.
Carlo, quando si parla di grandi allenatori in circolazione, no, si dice sempre Klopp, Guardiola, Allegri, Ancelotti, però si fa fatica a dire no, Giampiero Gasperini. E secondo me bisognerebbe un po' uscire da questa etichetta nella quale Gasperini non è un allenatore da grande piazza o da grande club, perché insomma, ha avuto una sola possibilità all'Inter e sappiamo tutti come è andata e perché è andata a finire in quella maniera. Però cioè, oggi per me Gasperini, cioè, deve essere considerato un top allenatore in Italia, non può essere meno di altri tecnici, anche se ovviamente diciamo ha un palmarès di vittorie inferiore, però sul piano, voglio dire, di quello che sta dimostrando bisognerebbe cominciare a dirlo in maniera un po' più forte, o no?
Il lavoro che ha fatto in questi ultimi anni, soprattutto a Bergamo, parla per lui. È un allenatore che effettivamente non si era presentato benissimo nell'Inter, perché io ricordo lavoravo per il Novara, giocammo la prima di campionato a Novara contro l'Inter ed era una squadra, vincemmo noi 3-1 come neopromossa dopo 55 anni che non si giocava in Serie A in Novara, e vincemmo 3-1 meritatamente, trovando una squadra che non aveva veramente né capo né coda, e credo gli abbiano dato troppo poco tempo, ma che lui in quel poco tempo non avesse inquadrato quella che era la differenza tra allenare un grande club e allenare una squadra fino a quel momento di provincia. Io credo che adesso sia molto più pronto, molto più maturo, è un allenatore che ha fatto delle cose che dovrebbero dargli la possibilità di allenare ad altissimi livelli, ma lo sta facendo già con una società che anche per il secondo anno entra in Champions League, è l'unica italiana che è ancora dentro, per cui si è meritato l'attenzione, credo però anche il giudizio positivo di ormai unanime. Non credo che ci sia ancora qualcuno che pensa che Gasperini non sia all'altezza di allenare un grande club, oltretutto lo sta facendo, perché l'Atalanta in questo momento è un grande club.
Sono d'accordo pienamente con te. Ti chiedo, venendo un po' ai tuoi anni dal 1990 al 1994 con la maglia dell'Atalanta, io particolarmente ho un ricordo, Carlo, che è legato al tuo gol fatto alla Fiorentina a Firenze, in quel Fiorentina-Atalanta 0-1. No, lo sai perché mi è rimasto talmente impresso? Dall'accento, vero?
Dall'accento. Sì.
Perché quella partita ce l'ho proprio, guarda, perché me la ricordo benissimo quella partita, in quale credo che tu possa condividere con me, la Fiorentina avrebbe meritato di vincere, aveva fatto talmente tante occasioni, sì. Non so se era Ferron in porta che parò anche gli spilli, sì, ora non mi ricordo,
sì.
Ecco.
Sì,
e poi arrivò il tuo gol, mi sembra inizio secondo tempo, che poi condannò la Fiorentina a una sconfitta casalinga dopo aver fatto un'ottima partita, poi venne esonerato Radice e da lì cominciò anche la parabola discendente di quella stagione viola, però ecco, sì, insomma, mi ricordo anche
9 risultati, le 9 sconfitte consecutive poi con Agrotti.
Esatto, però mi ricordo che quell'Atalanta comunque era già una squadra che comunque era... Forse in panchina c'era Lippi, possibile?
Sì, c'era Marcello Lippi.
C'era Marcello Lippi, quindi, sì.
Ricordo anche, visto che vuoi, magari ti posso dare questo
aneddoto,
aneddoto, che nel pullman di ritorno arrivò la telefonata di Percassi, che era in Polinesia, che era al settimo cielo, non perché fosse in Polinesia, ma perché avevamo vinto in un campo difficilissimo, dove poi peraltro per altri quest'anno sono passati 30-35 anni, nei quali l'Atalanta non riuscì più a vincere. Però in quel caso lì fummo anche fortunati, perché come ricordavi bene tu, la Fiorentina non avrebbe meritato la sconfitta, ma in una ripartenza, come dicono adesso, in un contropiede come fu allora, arrivai davanti al portiere con il cucchiaio, lo scavalcai. Azione che probabilmente Totti ha visto diverse volte, perché poi ha fatto il suo questo fondamentale. Per cui ecco,
sì, sì. No, ma prendo... quella fu una partita un po' particolare, dicevo, però in generale erano comunque già buoni anni per l'Atalanta, perché poi insomma l'Atalanta andò in Coppa UEFA, tu hai esordito anche in Coppa UEFA, no, se non ricordo male, quindi insomma, ma noi, qualche guarda, base c'era già anche all'epoca, ecco. Sì.
Guarda, prima che che arrivassero gli extraterrestri di adesso, quella era stata l'Atalanta migliore di sempre, l'Atalanta che giocava un calcio meraviglioso, vincemmo con la Juve, vincemmo partite importanti, arrivamo ai quarti di finale contro l'Inter, tra l'altro una partita di ritorno dopo lo 0-0 in casa, mancava Caniggia che si era fatto ammonire nell'ultimo minuto di gioco e non ci diede una possibilità, secondo me concreta, di poter addirittura superare il turno, perché giocavamo un grande calcio con Marcello Lippi che si stava presentando agli occhi di tutti come poi il tecnico vincente e bravo che ha dimostrato di essere, per cui era una squadra veramente della quale io mi onoro di aver fatto parte, la squadra più forte in assoluto nella quale io ho giocato, ed era un piacere giocare, noi ci divertivamo e fino a che gli uomini di Gasperini non ci hanno veramente polverizzato, eravamo considerati la squadra più forte di sempre dei nerazzurri.
Eh sì, però comunque sì, insomma, a Bergamo vi ricordano sempre con grande affetto tutti voi che avete vestito questa maglia, anche perché c'è una grande passione e un grande affetto, ed è un peccato che oggi magari i tifosi dell'Atalanta, come del resto i tifosi di tutte le squadre, non possano assistere direttamente dallo stadio a questo evento, perché insomma immagino la festa che ci sarebbe stata a prescindere dal risultato. Carlo, voglio chiederti invece, siccome spesso si parla, no, di allenatori, della gavetta degli allenatori, alla Juventus siamo passati un po' da un paradosso all'altro, perché alla fine un allenatore come Maurizio Sarri, che ha cominciato a fare gavetta nei dilettanti, poi è andato nei professionisti e all'età di 60 anni è arrivato ad allenare il top, perché in questo momento la Juventus rappresenta il top delle squadre italiane, viene esonerato e un fenomeno da giocatore come Andrea Pirlo, fenomeno, ribadisco, da giocatore probabilmente negli ultimi 20-25 anni, uno dei più bravi in assoluto in quel tipo di ruolo lì, se non il migliore, si ritrova a non avere un minuto in panchina e ad allenare uno dei club più prestigiosi del mondo, cioè passare dall'Under 23 alla prima squadra senza averla mai allenata, anche questo è un altro record nel record, è un rischio, un azzardo, cosa c'è?
Ma non c'è rischio, non c'è azzardo, io faccio l'allenatore, tento di farlo quantomeno, e ti garantisco che sono pochi gli allenatori che vincono, sono i grandi giocatori, grandi gruppi che vincono i campionati, vincono le coppe, per cui io sono convinto che a questi livelli serva più un gestore. Preferivo Allegri a Sarri, non perché sia più preparato dal punto di vista tattico.
Ognuno ha le sue caratteristiche, perché, no Carlo? Quindi,
ma proprio perché che devi insegnare, Nicolò, parliamoci chiaro, che gli devi dire a Ronaldo, a Dybala, come ti devi muovere, cosa devi fare, i movimenti, le diagonali.
Sì, infatti forse quello che ha pagato Sarri probabilmente, Carlo, perché lui voleva fargli fare il centravanti a Ronaldo, ma come fai a dire a Ronaldo? Cioè, Ronaldo gioca dove vuole.
Sì. Infatti io non ho visto allenatori fenomeni che vincono con giocatori mediocri, ma ho visto allenatori mediocri che vincono con giocatori fantastici.
Sì.
Per cui do molto più peso al gruppo, ai giocatori, alla capacità di... È un po' stato l'errore di Arrigo Sacchi, che ritengo sia stato uno dei più grandi, poi anche da tifoso milanista, uno dei più grandi, che poi non ha capito che uno diventa grande se allena i grandi. Perché qualche volta qualche allenatore ha vinto con giocatori sconosciuti, no? Dicono, ma questo ha vinto con giocatori che non erano conosciuti. Non erano conosciuti, ma se ha vinto erano giocatori fortissimi. Lo stesso Gasperini allena dei giocatori meravigliosi, dei giocatori che sono straordinari. Poi il merito suo è quello di metterli in condizione, di rendere al massimo, di rendere al meglio, perché per dirne un'altra delle cose che ho fatto mia, delle frasi che ho fatto mia, è che tu come allenatore puoi perdere con giocatori forti, ma non puoi vincere con giocatori deboli.
Ah, su questo siamo pienamente d'accordo. Quindi,
ti ripeto, lo pensavo prima, lo penso ancora di più adesso che faccio questo mestiere, che come ti dicevo tento di farlo. Fare l'allenatore devi metterti in condizione di far giocare i migliori.
Quindi dici che Pirlo sarà all'altezza? Pensi che Pirlo sia all'altezza?
Sì. Io penso di sì, è un ragazzo intelligente, è un ragazzo che nello spogliatoio quando inizierà a parlare sarà ascoltato, perché la storia parla per lui, il carisma parla per lui. E poi ti dico, un allenatore dopo 5 minuti che è nello spogliatoio, che fa il suo primo discorso, i giocatori sanno già di che morte dovranno morire, se questo allenatore li porterà ad ottenere grandi risultati o se questo allenatore li porterà a giocare a ottenere risultati mediocri. Quando parla Klopp, secondo me, qualsiasi cosa dica, che parli di cultura normale, che parli di politica, che parli di calcio, ti incanta, ed è un uomo che ti fa si fa ascoltare.
Sì, è vero. È un grande narratore di calcio, potremmo definirlo un grande narratore di calcio, Jürgen Klopp. Proprio per chiudere il discorso sulla Juventus, Carlo, troverà quindi anche la posizione a Dybala, Andrea Pirlo? Perché Dybala è un talento, ma tu sai meglio di me che purtroppo una volta, quando c'era il numero 10, tutti erano felici di averlo, perché era un vantaggio. Oggi sembra quasi, no, che un trequartista, un giocatore che gioca fra le linee, è un problema.
Ma guarda, io ho vissuto un calcio che nel momento del grande cambiamento, no? Che dall'individualismo è passato al collettivo.
Sì.
Ed ero un giocatore nel mio piccolo che aveva qualità, che saltava l'uomo, metteva in inferiorità numerica la squadra avversaria, tentava di farlo. Giocatore che ha estro, che ha fantasia. Io parto da allenatore col giudizio di far giocare i più bravi. Io i giocatori più bravi, e poi adatto il modulo, la squadra, i compagni a far rendere questi giocatori. Uno degli errori che credo sia stato fondamentale in Sarri è stato proprio quello di saper fare solo un calcio. Tu da allenatore non puoi saper fare solo un calcio, saper giocare la squadra solo in un modo, con giocatori. Non aveva i giocatori che sposassero la sua filosofia di calcio. Cosa vuol dire? Tu da allenatore hai dei giocatori, dei fenomeni. Dybala, io la maglia va data a Dybala,
sì,
va data
però
a Ronaldo,
su Dybala ha trovato modo
le altre nove, sì, le puoi tirare per aria nella Juve, e chi la prende, chi arriva, sì, prima a prenderla e fai la squadra. Ma giocatori così sono quelli che ti scardinano la partita, sono giocatori che ti, sì, cambiano la partita.
Però su Dybala, Carlo, lui alla fine l'ha valorizzato, cioè cosa che magari non ero ad Allegri prima. Quindi su Dybala sì, però per su tutto il resto mi sembra che abbia fatto fatica Sarri.
E poi devi mettere i giocatori nella condizione di esprimersi al meglio. Mi pare che sì, non sia stato fatto un grande lavoro sul piano della, per esempio, la cosa che non mi è piaciuta da Juve di quest'anno, i ritmi, ritmi di gioco troppo bassi, ritmi a quei ritmi lì nessuna squadra può essere pericolosa, tranne poi avere la giocata di Ronaldo, di Dybala, ma non è quello che gli era stato chiesto dalla società. La società era stanca di vincere, sì, e non giocare bene, e quindi aveva preso un allenatore pensando che oltre a vincere gli avrebbe dato un gioco spumeggiante, bello, divertente, e credo che il risultato sia stato veramente mediocre.
Sì, perché poi alla fine
di meno e hanno giocato peggio di prima.
L'eliminazione col Lione comunque pesa, perché una Juventus non può essere eliminata dal Lione nel doppio confronto, sei d'accordo?
Sono d'accordo per la prestazione, sì, non tanto per il risultato, perché poi sai,
è strano,
i risultati,
sì,
a volte gli episodi possono essere, però per come è arrivata a questa partita e per come poi si è espressa in campo nei 180 minuti non meritava di passare, quindi alla fine credo che il fallimento sia stato quasi totale, e solo la vittoria del campionato non può bastare, proprio in un anno nel quale le altre squadre hanno giocato a Ciapanò.
Carlo, invece volevo chiederti della stagione dell'Inter, che ancora non è terminata, perché secondo me ha ottime possibilità anche di vincere l'Europa League, quello è quello che io penso, però prima di parlare dell'Europa League in campionato, cioè il lavoro di Conte secondo te com'è stato? È stato positivo? Cioè ha permesso quell'ulteriore crescita? Perché poi non dobbiamo nemmeno pensare, no, al punto di distacco, perché poi la Juventus ha vinto, no, ha un po' mollato,
aveva vinto già prima,
sì. Però secondo te Conte ha contribuito a ridurre un po' il gap dalla Juve o no?
A me Conte piace tutto quello che fa. Mi piace come allenatore, mi piace come fa giocare la squadra, abbastanza.
Sì.
Mi piace in generale, non mi piace il continuo lamento, sì, che ha.
Ti piace anche quando fa giocare 10 minuti Eriksen? O lì ti piace quello un po' meno?
Non mi piace meno proprio l'atteggiamento, sempre da un po', no, da vittimismo. Quello
diciamo,
mi piace
il
meno,
fuori
però,
campo di Conte ti piace,
piace
poco.
Molto, sì. Però mi piace molto come allenatore, sì, un allenatore che poi sa nel momento giusto. Sa costruire la squadra, sa comunque dargli una grande intensità del lavoro, come ti dicevo prima. A me Conte piace, non mi piace un po' meno, se si lamentasse un pochettino di meno sarei completamente dalla sua parte.
Sì, e su Eriksen, cioè, un po' strano, no, che lui punti molto sui suoi, come dire, cavalli di battaglia, giocatori che lui considera indispensabili, e ha anche ragione, perché per esempio Lukaku l'ha voluto, è una scommessa vinta, però tutto sommato, no, gli piace più l'esperienza che la gioventù per certi versi, e se il giocatore non ha quelle caratteristiche, cioè su Eriksen la gestione di Eriksen, Carlo, secondo te com'è? È giusta? È centellinata appositamente?
Sì. È difficile da fuori, bisogna vederlo in allenamento. Lui non, adesso farei un po' il presuntuoso a dire come dovrebbe comportarsi nei confronti di Eriksen. Lui lo allena, lo vede in allenamento, lo
sa
vede
meglio di tutti
giornalmente, quindi credo che le scelte siano legate a quello che vede lui durante la settimana. E evidentemente questo ragazzo che ha delle qualità sicuramente superiori alla media, è un giocatore che magari un atleta che deve ancora entrare in una psicologia, in un modo di pensiero che in Italia è un po' differente da tutte le altre nazioni, per cui credo che la gestione apparentemente, la penso come te, che sia stata, non sia stata ottimale. Poi credo che se le scelte di Conte sono state queste, credo che nessuno più di lui possa aver capito le qualità e le potenzialità di questo giocatore.
Carlo, prima di salutarti, proprio la domanda che ti avevo anticipato: a questo punto Inter in semifinale, cioè lo Shakhtar, sarebbe un delitto, no, non riuscire almeno a guadagnarsi la finale, e certo, insomma, se al primo anno, il secondo posto e una vittoria all'Europa League sarebbe un bilancio molto importante. Ci sono chance, a tuo avviso, che l'Inter, perché a me, ti dico la verità, sembra la squadra più forte delle quattro che sono rimaste.
Anche a me. E credo ci siano le chance, credo che la forma di Lukaku in questo momento sia devastante, è immarcabile in certi momenti, poi magari gli mancherà quella qualità sublime, no, che poteva avere un Van Basten, un giocatore di questo livello, però la forza fisica, la determinazione, poi anche, diciamo anche la verità, la grande presenza di Lukaku in questa squadra, con un Lautaro che potrebbe migliorare perché non è tornato dopo il lockdown al 100%, che è un giocatore meraviglioso. Io credo che già questi due giocatori le altre squadre non li abbiano.
Eh sì, lo penso anch'io. E vedremo quello che accadrà già nella semifinale contro lo Shakhtar, sperando che appunto l'Inter possa arrivare fino in fondo e alzare l'Europa League. Carlo Perlone, è stato un piacere averti qua in diretta a TMV Radio, a Stadio Aperto, per cui grazie davvero per averci aiutato e averci accompagnato alla sfida di stasera dell'Atalanta. Quindi tifiamo ovviamente per la Dea perché possa fare la grande impresa, e tifiamo anche perché Carlo Perlone possa presto trovare le giuste soddisfazioni che merita da allenatore.
Io ti ringrazio, e ovviamente il mio cuore, la mia anima, il mio pensiero è soprattutto all'impresa che deve compiere la Dea. Sono onorato di aver fatto parte, di aver vestito questa maglia, e se dovesse entrare davvero nella leggenda, credo che l'emozione che provo in questo momento, perché mi sto accingendo ad andare a gustarmi questa partita, sia del tutto legittima.
Carlo Perrone, è stato un piacere davvero, grazie ancora e a presto, e a questo punto anche buona vacanza, visto che ti stai riposando anche qualche ora meritatamente.
Ma guarda, sono in un posto incantevole, sono a Positano in questo momento, nella spiaggia una delle spiagge più belle immagino. Che abbiamo qua in Italia, un posto meraviglioso, per cui stasera poi mi gusterò la partita, cosa chiedere di più?
Dalla vita.
Come dicevi tu, magari una squadra da allenare.
E facciamo bingo.
Mi piacerebbe ancora dare qualcosa a questo sport che amo, che ho amato da quando ero piccolo e mi ha fatto una ragione di vita, per cui mi auguro di trovare presto.
E te lo auguriamo anche noi. Carlo, grazie, a presto, a risentirci qua a TMV Radio. Buona serata, ciao.
Grazie, ciao, a presto.
Ciao, ciao, ciao. Bene, ringraziamo Carlo Perrone che ci ha descritto le sue sensazioni alla vigilia di Atalanta Paris Saint-Germain, che seguiremo grazie anche al lavoro della redazione di Roma a partire dalle 20. Appena chiuderemo noi, apriranno i battenti, le redazioni, la nostra redazione di Roma con tutti gli ospiti e ovviamente con tutto quello che ci sarà da sapere su Atalanta Paris Saint-Germain. Ora però noi ci fermiamo un attimo, un piccolo break, torniamo tra poco sempre qua in diretta a Stadio Aperto.